Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Benvenuto Fabrizio Patriarca, oggi abbiamo una puntata piena di ospiti in studio. Abbiamo
Buongiorno Alberto.
La fila col bigliettino come in banca, come alle poste, un po' come si fa nelle trasmissioni importanti. Quindi il ritmo, dobbiamo essere puntuali.
Si è materializzato qui in studio con noi Igor Nogarotto, l'uomo che voleva uccidere Gianni Morandi. Avremo modo di parlare con lui durante tutto il corso della puntata e stiamo già stentando a trattenerlo.
Infatti, buongiorno a tutti, ho sgomitato per prendere il bigliettino numero uno e quindi sono il primo ospite sul primo seggiolino qua davanti a voi.
In realtà quel bigliettino non era il tuo, ma apparteneva a qualcun altro, ma è tramortito di là in salottino.
Alberto, allora, oggi cominciamo con una premiazione.
È un simpatico ritorno di un amico che non è più con noi in diretta da un po' di settimane, ma che ci è mancato per varie ragioni che adesso non andiamo a toccare, però vogliamo risentirlo per parlare di un argomento importante, come a noi piace fare, legato al mondo iberico-americano.
Giuliano Soria, buongiorno.
Non ci sei, Giuliano?
Ci sono e se mi sento vi saluto.
Eccoti,
tutti.
Eccoti, buongiorno.
Quindi cosa sta succedendo in questo mondo composito tra oceano e Europa?
Beh, intanto al salone del libro c'è l'ospite in Cile, uno dei paesi certo non dei più rappresentativi dell'America Latina, ma è pur sempre cose ispaniche. E poi un gruppo di amici della rivista Quaderni Iberoamericani. E non dimentichiamo che la rivista è nata nel 1946 in Spagna, hanno deciso di rimettere in piedi, si faceva già nel 1946, un premio letterario che verrà attribuito a Roma a Alfredo Conde, un libro di cui Gaffi ha appena pubblicato un romanzo.
Il mistero del Santo
sul cammino di Santiago.
Però non è solamente pubblicato da me, ricordiamo anche le altre case editrici.
Perché no, pubblicato anche da altri, il suo capolavoro è stato pubblicato da Editori Riuniti. Ma è proprio un'iniziativa che parte dalla Spagna, che non mi vede protagonista, perché chi aiuta il premio è la grande catena prodotti di supermercati, il Corte Inglese, la giuria è tutta...
Ah, la famosa Corte Inglese, esatto.
No, è il Corte Inglese, sì, è il Corte Inglese. La giuria è tutta spagnola.
Ricordiamo che sei vittima anche in questo caso, possiamo dire in termini ironici, ti hanno colpito anche qui alle spalle facendoti una bella sorpresa questa volta.
Facendomi una bella sorpresa, perché comunque io sono affezionato alla rivista e mi fa piacere che l'idea nasca dalla Spagna e vada avanti con la Spagna, e c'è anche l'ambasciata di Spagna a Roma, vuol dire che le cose attorno alle quali io ho lavorato hanno un seguito indipendentemente da me, insomma.
Ma come al solito nessuno è profeta in patria, il tuo paese in qualche modo ti ha voltato le spalle, ma la Spagna, il mondo iberico, ti abbraccia. E ricordiamo a tutti che il Caffè Greco, che è un luogo rinomato, famosissimo qui nella nostra città per ospitare salotti letterari informali e avventizi, ti ospiterà a che ora del giorno?
Il 14 alle 18 al Caffè del Greco, che ha già una sua... al Caffè della Pace, pardon. Caffè della Pace, non il Caffè del Greco.
Tra l'altro c'è in giuria, volevo ricordarlo perché mi faceva molto piacere, José Luis Gotor, che è stato il mio caro professore di spagnolo all'università.
Esatto, che è spagnolo a tutti i fatti, che è una famiglia adesso che ha anche un senso della politica italiana, perché il figlio è senatore, guardate come sono le mescolanze delle razze. Roma è stata una città di ispanisti e di tradizioni ispaniche dura da 5 secoli, dai re cattolici che hanno fatto le prime cattedre. Molti spagnoli hanno vissuto a Roma, dalla Maria Zambrano a Raffaele Alberti, quindi fare un premio romano di ispanistica legata a questa antica rivista che è nata in Spagna e questa idea parta dalla Spagna è una cosa estremamente fuori dal comune ed è un segnale di forse di una ulteriore decadenza italiana, insomma, no?
Sentiamo Igor Nogarotto, un tuo conterraneo piemontese di Asti, che ha scritto un libro molto particolare che poi toccheremo in un prossimo intervento, però anche lui piemontese in qualche modo viene a richiamarsi a un dettato, quello di dover andare via dal Piemonte.
È vero, intanto ho sentito citare il Caffè della Pace e io sono stato a prendere un tè al Caffè della Paix a Parigi. Quindi ho esaudito il desiderio di Battiato. No, volevo fare questo inciso perché era importante da un punto di vista, diciamo, della caffetteria e della musica.
Ma cosa ne pensi anche tu di questo
mondo? Se avessi
mondo...
fatto questa battuta in Piemonte non l'avrebbe capita nessuno. No, nel senso, il mondo piemontese, che io adoro perché provengo da quella zona...
Sei di Asti, se non
sbaglio. Sono originario provincia di Asti, ma ho studiato a Palazzo Nuovo a Torino, a lingua a Torino. E ho dovuto emigrare un po' subito, perché diciamo che quello che era la mia vena creativa stentava un po' a venire fuori. Io credo che il piemontese abbia un mondo interiore complesso e meraviglioso, ma faccia fatica a esternarlo. Infatti nel mio libro teorizzo, no, questa teoria psychogeographic emotional, cioè che chi vive, no, in zone chiuse, quindi le colline, le montagne, non avendo la possibilità con lo sguardo di andare oltre.
E Torino forse lo è ancora di più.
Sì, fa fatica a far migrare, a far volare la propria immaginazione al di là, o comunque a tirare fuori quelle che sono le sue emozioni. E infatti ho dovuto trasferirmi, approdando in una terra come l'Emilia Romagna, soprattutto Bologna, la Romagna, dove c'è la pianura, dove c'è il mare, quindi dove l'immaginazione può volare al di là senza muri che
sarai
al salone
del libro di Torino anche tu col tuo libro oppure no?
Non lo so, se qualcuno mi invita, al momento non ho ancora in tal senso, poi adesso sto a Roma, quindi mi inviti tu?
Ah, volentieri. Giuliano, hai sentito cosa ha detto Igor?
Ho sentito,
a me ha ricordato certe...
essendo io astigiano sposo perfettamente questa genesi dei microluoghi.
Ci sono delle pagine leopardiane dallo Zibaldone in cui si fanno teorie del genere.
Io ne parlo nella mia introduzione, pubblicata sempre da Gaffi, alla Gérard de Cortanz, alla Frida Kahlo, parlo di un elemento antico, pre-medioevale, che unisce queste terre isolate. Condivido perfettamente quello che dice il mio conterraneo, che non conosco ma che spero di conoscere.
Possiamo dire che l'indipendenza, il fatto di non essere stati mai invasi, di non aver mai avuto in fondo occupazioni straniere, come invece ha avuto tutto il resto dell'Italia, questo va detto, ha protetto il Piemonte e gli ha fatto guadagnare punti in tante cose, perché adesso non vogliamo essere anti-piemontesi, ci mancherebbe altro, avanti Savoia tutta la vita, per scherzo naturalmente parliamo di Torino e del Piemonte in questi termini, però gli ha permesso quindi di crescere in alcuni campi, ma in altri campi di aver paura della contaminazione, di quello che è invece il meticciato, la fusione, non trovi?
Certo, trovo che ci sia anche un isolamento e poi comunque una situazione di Torino che è una madre che è tutta uccisa nei confronti di quelli che vengono del territorio, e questo riguarda anche dei fatti personali miei.
Ricordiamo i vecchi cartelli, non si affitta casa ai meridionali, no?
Quindi la gente delle Langhe, la gente delle Monferrato, come siamo io.
E Igor Nogarotto.
Ecco. Siamo visti un po' stranieri, questi hanno il badile, hanno la...
Ma io non mi sento straniero però, devo dire la verità. Cioè mi sono andato a cercare la mia libertà dal punto di vista dell'identità. Quello che dici tu, Roberto, secondo me è corretto, ma c'è proprio una conformazione del territorio, fa anche freddo. Cioè quindi c'è proprio un congelamento delle emozioni globale legato sia alle alture che impediscono insomma di andare al di là, e dalla terra c'è l'humus, è già freddo. Poi per carità, quando vai in altre zone più aperte come l'Emilia Romagna ci sono altri rischi. Il piemontese è detto bugianen, che tradotto vuol dire non si muove, cioè per fare un passo a voglia, cioè deve proprio ci mette una vita. In quelle altre terre vengono definiti sboroni, nel senso si eccede persino, no? nel fare facciamo questo, facciamo quell'altro, quindi però quel tipo di atteggiamento ti dà la possibilità di smuoverti, cioè ti sblocca perlomeno, poi sta a te tenere le redini, no, del tuo mondo creativo, però io non mi sento però emarginato.
Proporremo Alberto di fare una giornata, un incontro sull'identità antica astigiana, dove invitiamo anche Gérard de Cortanz.
Ci stiamo, lo facciamo
Paolo
anche...
Conte. invitiamo tutti i nostri, siamo pochi, siamo io, te, Paolo Conte e Giorgio Faletti alla fine. Quindi...
ecco. Beh, mi pare però che sarebbe un bel poker questi quattro.
Sono alcuni filosofi astigiani.
Ha fatto il clown fuori alti, quindi già un pochino tradito.
Vabbè, ma comunque Faletti è un grande scrittore tradotto in tutto il mondo. Ringraziamolo per quello che fa per l'Italia. Ancora presto, come ringraziamo anche te per quello che fai per l'Italia.
Ciao Giuliano.
Arrivederci.
Ciao.
Gli indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano. I libri che non potete non leggere.
Parliamo questa domenica di Peter Cameron, che non è il regista, non è il personaggio famosissimo del mondo del cinema, ma è invece il grande scrittore famoso per Un giorno questo autore ti sarà utile, sempre a Delphi, ma che questa domenica viene trattato dal nostro indimenticabile anche lui e indispensabile anche lui, Giovanni Pacchiano.
Buongiorno Giovanni.
Sono qua.
Buongiorno, buongiorno.
E cosa ci tratti oggi di questo weekend, che è un po' il nostro weekend lavorativo?
Allora, intanto diamo i dati di weekend. L'autore, l'hai già detto, si chiama Peter Cameron, il titolo esatto è Il Weekend, l'ha edito Delphi, sono 178 pagine e costa 16 euro. Io l'avevo scelto e ve l'avevo indicato già da un paio di settimane, ma mi pare che capiti a proposito, perché in questi giorni si è sviluppata tutta la polemica sulle nozze gay e poi è da un po' di tempo che la Zanzara riprende questo argomento. Ecco, la cosa che più mi colpisce è che gli americani, e Cameron qui in particolare nel libro, hanno una naturalezza nel parlare dei rapporti fra le coppie omosessuali che gli italiani neanche si sognano. Cioè, qui mi sembra che tutto sconfini poi nella chiacchiera, no? Invece nel libro la storia di questa nuova coppia omosessuale è raccontata veramente con molta semplicità, ma bisogna che vi dia delle dritte più precise, perché i protagonisti di questo libro sono poi tanti. La figura principale forse è questo Lyle, che è un critico d'arte non giovanissimo, che è famoso perché ha scritto un libro che si chiama Neo questo, Neo quello, ascese e cadute della pittura contemporanea. E qui Cameron apre anche un altro discorso, perché in realtà poi nel libro si intrecciano parecchi temi. Il discorso è quello che l'arte, tutta l'arte in generale, ma la pittura in particolare, sono moribonde e dipingere significa illudersi se non si riconosce che quello che stai facendo è una cosa morente, no? Questo vale anche per la letteratura e il romanzo. Più avanti ci sarà tutta una discussione fra i vari personaggi se si possa scrivere ancora romanzi oggi, c'è chi sostiene di no, c'è chi sostiene di sì.
Si sembra un po' che il romanzo sia moribondo da quando è nato, Giovanni.
Secondo me il romanzo da un lato è moribondo da quando è nato, dall'altro è florido se gli autori sono bravi, è tutto qua, è l'uovo di Colombo, no? Infatti il personaggio più spontaneo, più sincero del romanzo di Cameron, che è questo giovane pittore Robert, che ha 24 anni e è gay, dice con molta ingenuità in mezzo a questa discussione: ma scusate, cambiano gli aspetti della società, cambiano i modi di vivere, è chiaro che il romanzo continuerà ad andare avanti, ma tutti lo guardano come se fosse un eretico, no? Comunque Lyle, che è questo critico d'arte famoso, dopo essere andato a una presentazione viene riportato a casa da un giovane autista che è Robert, che in realtà è un pittore ma che fa sia il cameriere che l'autista per sbarcare il lunario. E Lyle è reduce da un lutto perché un anno prima è morto il suo grande amore Tony, con cui è stato 9 anni. Per farla breve, comunque, Lyle è stato invitato dal fratellastro del morto, che si chiama John, è un uomo ricchissimo e che vive in campagna con la moglie Marian, è stato invitato per un weekend ed ha la pessima, assolutamente pessima idea di portarsi con sé Robert, di cui non è innamorato ma che comunque gli piace, e soprattutto Lyle spera di riaccendere con questa nuova unione una passione che sente soffiata nel cuore dopo la morte di Tony. Arrivano in campagna, in questo posto bellissimo, dove però questi due, questa coppia, Marian e John, conduce una vita così un po' particolare, nel senso particolare, no, forse la parola è sbagliata, nel senso che non fanno assolutamente nulla, no? Il suo hobby è costruire un muro di pietra nell'orto e lei accudisce il figlio Roland, che è molto piccolo, con il terrore che abbia delle anomalie psichiche, che non sia in grado di crescere come un bambino normale.
Questi sono un po' i difetti del vivere in campagna, scoppiano, sì, un po' di fobie.
Ma certo, no, perché non hai altro da fare, per cui hai gli occhi addosso su tutto, su tutti. E naturalmente quando arriva Lyle, che è non solo amico di vecchia data, ma è stato il compagno del fratellastro di John, e si porta dietro un altro ragazzo, tutti scrutano questo nuovo con un occhio ipercritico, e a un certo punto, questo pomeriggio del weekend, non succede quasi assolutamente nulla, nel senso che nuotano, mangiano, Robert che dipinge benissimo, dipinge dei bellissimi acquerelli, e Marian, che è pure pittrice, molto invidiosa, però c'è un però, che sotto questa atmosfera di apparente quiete in realtà ci sono delle tensioni pazzesche, soprattutto Robert per caso sente una conversazione fra Marian e John in cui Marian dice no non mi piace, lui non mi piace, non è adatto per Lyle, e qui là su e giù. Marian forse è il personaggio meno simpatico del romanzo. Vabbè, non vado avanti a dire quello che succede naturalmente, ma la grande capacità di Cameron è quella di scrutare sotto la superficie dei personaggi che appartengono tutti a un certo tipo di mondo, salvo Robert, è il mondo degli intellettuali ricchi, un po' snob, per i quali appunto la vita in campagna significa fare una scelta alternativa, salvo poi, immagino io, pentirsi dopo un anno, fare i bagagli e tornare in fretta e furia a New York, no?
Se poi sappiamo di che genere di campagna si tratta, di solito
assolutamente, ma anche in Italia questo era avvenuto una ventina di anni fa e più. Tutti gli intellettuali che si buttavano a vivere in campagna poi tornavano con la coda fra le gambe nella città, che avrà tanti difetti, però perlomeno ti fa sentire
qualche gallina tristemente lasciata morire di nedia.
Sì, appunto.
Giovanni, ti dobbiamo salutare, però prima di salutarti volevamo leggere l'incipit di questo romanzo molto molto importante nella storia di Cameron, perché è il suo secondo libro.
Sì, secondo, io sostengo addirittura che sia il libro più bello, ma questa è un'opinione del tutto personale.
Bisogna fare una riflessione poi sulla seconda opera, che è quella che chiama spesso le critiche peggiori, sì, immotivate.
Sappiamo anche di autori italiani che alla seconda opera mica sono andati tanto bene, ma è inutile fare dei nomi. No?
Per qualche minuto al sorgere del sole il mondo era silenzioso e immobile, ogni cosa umana sembrava lontanissima, come se la marea si fosse ritirata. Marian lasciava John e Roland che dormivano e in camicia da notte, a piedi nudi, attraversava il prato umido per scendere al fiume. Giovanni. Eleganza, stile, quindi diamo i connotati e salutiamoci.
Peter Cameron, Il weekend, Adelphi, 178 pagine, 16 euro, un libro da leggere assolutamente.
Ciao.
Ciao a tutti.
Carta vetrata.
Passadondolo, che non è il passator cortese, non è il passatore, ma è il passadondolo. Cos'è? Tu lo sai, Fabrizio?
Ma lo ignoro in ogni modo possibile.
Ma intanto è il titolo di un libro della Ad Editore, la famiglia Agnelli comunque si svolge sempre in raffinatissimi libri. In questo libro Passadondolo, firmato da Enrica Caretta, abbiamo delle parole adottate da grandi intellettuali. Enrica Caretta, sei con noi?
Sono con voi, buongiorno.
Questi intellettuali, questi circa 40 intellettuali che tu hai chiamato a testimoniare una loro forma adottiva di patriarcato, di
patriarca. Ti ringrazio.
Sei stato patriarca anche te di qualche parola?
Ma guarda, ne ho usata una in un libro che ho sentito, curiosamente, proprio in una trasmissione che riguardava la fondazione della Fiat. C'era questa intervista a un operaio che a un certo punto disse: sapete, noi siamo costretti a sobbarcamenarci, che era uno strano incrocio tra sobbarcarsi e barcamenarsi, una parola che mi è rimasta incollata al cuore, Alberto.
Entramento, ingresso, entrata, apertura di accesso, avvio, inizio, principio. derivato di entrare. Ecco, partiamo dall'entramento, entriamo nel libro e vediamo come Enrica Caretta si è avventurata in questo gioco. Possiamo dirlo gioco?
È un gioco, è nato come un gioco per me divertentissimo, perché ho avuto dei contatti interessanti, perché abbiamo chiacchierato di tante cose bellissime sulla scorta delle parole che sono dei potenti evocatori di emozioni.
Il personaggio che ti ha dato più filo da torcere, che non voleva proprio adottare la parola, chi è stato?
Devo dire che ho trovato invece tutti piuttosto contenti, ho selezionato con cura tutte le mie prede e tutti erano, devo dire, divertiti di giocare con le parole, perché sono stati il pretesto per raccontarmi pezzi della loro vita, ricordi, ambizioni, per parlare di quello che vedono in questo momento, che sentono in questo momento nel loro paese. Quindi le parole tutte messe in fila alla fine danno un po' un ritratto di loro stessi, ma dell'Italia che stiamo vivendo. Quindi tutti disponibili, devo dire.
Marie Claire, che è la testata sulla quale lavori da tanti anni, ti ha permesso di avere questa divagazione dal tuo lavoro di giornalista, entrando, diciamo, in modo deciso e importante nella letteratura attraverso l'elemento base, il mattone fondamentale che costruisce la scrittura, quindi la scelta delle parole, che è cosa assai difficile, vero Fabrizio? Tu sei uno scrittore. Scegliere i vocaboli invece di quelli triti e ritriti, i raffinati e desueti.
Ma è tutto lì, beh, non i raffinati e i desueti, più che altro, ecco, muoversi forse non sull'orizzonte del piacere di dire le parole, ma anche con una certa nausea delle parole, no? Che ti fa ogni tanto trovare l'espressione originale. Certo, questo libro della Caretta è molto divertente a sfogliarlo.
Chissà, se l'avesse letto il papà di Dacia Maraini, con la sua passione di inventare parole, no? La gnosi delle fanfole.
Sì, esatto, no, quello sarebbe stato interessante. In effetti io chiedo anche di inventare alcune parole, quella è una delle tre domande. Ma tu dicevi, Marie Claire, dunque, tutto è nato da un articolo che in effetti ho pubblicato su Marie Claire tempo fa. Facendo questo mi è venuta in mente l'idea del libro e quindi il lavoro si è molto ampliato. Ed è partito in realtà da un'iniziativa dello scrittore spagnolo Javier Marías, il quale in Spagna aveva deciso, lui fa parte della Real Academia, quindi all'interno di questa commissione che decide quali parole mantenere nel dizionario e quali no, lui aveva individuato una parola che doveva sparire, ma che lui non voleva assolutamente sparisse. Quindi l'ha adottata e salvata, perché l'ha fatta adottare da altri suoi amici intellettuali, scrittori, giornalisti che hanno cominciato ad usarla, questo ha impedito che venisse eliminata. Così io ho chiesto ad un linguista di regalarmi delle parole che erano state eliminate dall'ultima edizione del Devoto Oli, erano una sessantina di parole, e io ho avuto le parole in regalo, ho chiesto a gente di spettacolo, della cultura, scrittori, giornalisti, economisti, insomma, di trovare una parola tra queste che a loro andava bene, che li divertiva, di adottarla, di salvarla e di spiegarmi il perché. Quindi da qui parte l'intervista che ho fatto a ciascuno, che poi si snoda attraverso la spiegazione.
Posso dire che avrai sicuramente un nemico per questa operazione, l'editore Devoto Oli, che dovrà ristampare il vocabolario, il dizionario, con reinserite queste parole che erano state...
Le useremo Enrica, te lo prometto, te lo assicuro, e spargeremo la voce, insomma, da sazievolezza a pecorilismo.
Igor Nogarotto, anche lui piemontese come te, Enrica, voleva intervenire.
No, una sensazione, no? Che queste parole, questi neologismi abbiano un valore valossimorico, nel senso, sono neologismi, ma in qualche modo vanno a recuperare una terminologia che è un pochettino persa. È giusta questa sensazione?
In alcuni casi senz'altro sono parole che è stato divertente riscoprire, perché si possono dare anche magari delle accezioni un po' diverse da quelle originarie, che sono abbinabili alla sensibilità di ciascuno, chi le ha adottate perché ha avuto simpatia magari solo ad ascoltarle, però, come dire, c'è stato un po' l'adozione è un po' una cosa sentimentale, per cui sono venute fuori immagini, le parole hanno un grosso potere evocativo, quindi è venuto fuori qualche cosa di diverso. Lo scopo non era poi tanto quello di riportare in vita per forza delle parole, che alcune di queste sono effettivamente un po' superate, ma era di vedere appunto che cosa le parole sono in grado di suscitare. Quindi alcune magari sarebbe bello anche riutilizzarle, perché esprimono qualche cosa di leggermente diverso da quello che possiamo dire con
Enrica
parole.
Caretta, Il Passadondolo, dizionario delle parole ritrovate e adottate, ad editore 2012, ma il libro ancora fresco e palpita e vuole essere comprato, 191 pagine per 14 euro. Alla prossima!
Grazie, arrivederci.
Carta vetrata.
Per Dindirindina, volevo uccidere Gianni Morandi. In realtà Igor Nogarotto non voleva questo, lo vuole tuttora.
Ma diciamo che volevo uccidere Gianni Morandi è un delitto imperfetto. Nel senso che la volontà espressa con questo volevo poi non si è più, diciamo, al momento ancora concretizzata. Anche perché, non so se sai che sono i suoi fan, quelli di Morandi Mania, quelli proprio i maniaci di Morandi, coloro per i quali è il Papa, la ragione più che alzarsi al mattino, che mi vogliono linciare.
Guarda, ti
con
posso
poco spirito ironico.
Ti racconto, no? Un episodio molto personale.
Tra due fuochi, ci sono dei signori in divisa qui fuori che stanno cercando di lui, ma per ora li tratteniamo.
Ricordiamo il titolo del libro, quindi Pura Fantasia, di questo incredibile autore che oggi è con noi, ma che è anche uno showman a tutti gli effetti, perché canti, balli, racconti barzellette, cosa fai?
Faccio spogliare lista, sei tutto quello che si può fare per riuscire a campare.
Completo,
bisogna...
l'hamburger, come si chiama nei piccoli bar, come lo vuole, con le salse, completo.
Sì, guarda, tra l'altro qui ho un aneddoto romano di cui scrivo, lo zozzone, no? Celeberrimo distributore.
I romani si lavano benissimo,
no,
quindi ti prego.
No, lo zozzone è un locale.
Lo zozzone, non è un locale, è quello che vende i sandwiches alle 3-4 di notte per strada col banco. E una volta mi sono fermato e ho trovato di tutto.
Ma
insalata,
io vado all'Ungaria, guarda, piazza Ungheria.
Insalata, peperoni,
il
olive,
panino reminiscenza,
hamburger, formaggi. E dietro, io siccome stavo per scegliere cosa prendere, quello dietro mi ha detto, oh, se non ci metti tutto sei proprio uno stronzo. Cioè, quindi, hai capito, già anche il panino dello Zazzone mi rappresenta in maniera completa, totalitaria.
Radio Budrio ci ha segnalato il tuo libro, ma a parte avercelo segnalato, ce l'ha portato fisicamente Mara Generali e devo dire... il libro è diventato immediatamente oggetto di culto. Perché...
No, tra l'altro va spezzata una lancia a favore di Igor, non nella sua schiena come vorrebbero i fanatici di Gianni Morandi. Ragazzi, il problema è che quando si diventa delle icone come Gianni Morandi, purtroppo bisogna rassegnarsi anche a questo destino. Insomma, c'è l'amante, c'è l'appassionato feroce e poi c'è l'iconoclasta. Io credo che questo sia un assassinio simbolico di un'intera cultura. Insomma, dietro all'icona c'è Sanremo, c'è
sì,
una certa no, Italia.
Non gli è andata sempre bene però Igor Gianni Morandi, perché
no,
ti posso assicurare che ci sono stati anni bui.
Ma infatti questo è uno dei sensi del libro.
Molti molto tristi, dove lui era praticamente un po' come Nanni Moretti, aspettava la figlia che uscisse da scuola, tra l'altro mia compagna di classe, e lei era in macchina perché si era appena lasciato con la moglie, insomma vari problemi, l'avevano obbligato a studiare la musica perché lui non aveva mai preso lezioni di musica, aveva incominciato a studiare il violoncello se non sbaglio.
Sì, sì, no. Intanto vedo che il libro è molto interessante. A differenza degli altri ospiti, dite molte cose voi e io non riesco a dire niente. Però insomma, va bene lo stesso. No, no, è questo che suscita il mio libro: molto interesse, molto, molto.
Va detta una cosa: che della strategia e della volontà di uccidere Gianni Morandi c'è nel libro un centesimo. Nel senso che, soprattutto, il libro parla di te, della tua avventura con la tua band, con la tua gang.
No, non sono d'accordo.
Ma sì, anche perché questo girare l'Italia.
Ma una domanda volevo fare a Igor, una domanda veramente da povero escremento di una cultura che si è barricata per anni. Quanto credi che abbia influito in questa possibilità visionaria, certo, di far venir meno un'icona come Gianni Morandi, il rilancio negli ultimi 10 anni di un personaggio come Pupo, che è stato tirato fuori dai surgelatori della Rai, chissà dove era finito? Pare che
te lo dico io, a Mosca, dove lui ha fatto una serie di tournée infinite e dove è una vera icona.
Credo che quella sia stata una stilettata.
No, Putin ha nella sua cameretta, forse nella toilette, comunque
nel suo
un'immagine
lettone
di Pupo, e canta ogni mattina sotto la doccia gelato al cioccolato.
Tu me l'hai
dimostrato.
Rubato.
Ma vedi che il mio libro è talmente interessante, cioè il moto verso l'uccisione di Morandi in realtà è il filo conduttore del libro, cioè nel senso,
sì, lo so.
Intanto lui, vabbè, ovviamente è il punto di riferimento di chi nella vita vuole rincorrere i propri sogni. Io volevo fare da fin da piccolo il creativo, il cantante, lui fa anche l'attore, il conduttore, e lui è stato il punto di riferimento sempre, anche e soprattutto per quello che dicevi tu, per il suo spirito da maratoneta, da atleta.
Uno su mille ce la fa.
Ha avuto un sacco di problematiche nella sua vita, momenti anche in cui è stato lasciato fuori dal mondo dello show business, depressione, problemi familiari grossi.
Certo.
E ha sempre saputo rialzarsi e tornare più forte. Quindi questo è lo spirito di determinazione.
Con quelle manone.
Niente, non si riesce a dire una cosa seria, va bene, ok? Perfetto. E, vabbè, sì, le manone. Quando gli ho stretto la mano, nella foto sono scomparso praticamente.
No, devo dire una cosa adesso, seriamente. Io ho incontrato una volta Gianni Morandi in aereo, in volo per New York, e c'era l'aereo invisibile.
Faceva
andava a fare la maratona.
Faceva, sì, avanti e indietro nella via centrale, no? Per fare riscaldamento sull'aereo.
Una cosa del genere. Cioè, diciamo, si è affacciato varie volte, no? Perché c'è...
Dammi il libro
in classe economica.
Voglio leggere qualcosina, perché...
Però le folle si prostrano al passaggio di Gianni Morandi.
Secondo me non è una cosa autobiografica, alcune recensioni lo testimoniano. Secondo me è il percorso di una persona in cui si possono riconoscere tutti, anche quelli che vuol fare il pianettiere, il biologo, il dentista o qualunque cosa, perché alla base c'è la voglia di arrivare, la voglia di farcela in quello che è il fuoco che ci arde dentro, quindi dare impulso alla propria passione, arrivare a realizzare quello che si vuole. E oggi come oggi, dove lavori sicuri, datemene atto, ce ne sono sempre meno, no? Provare a fare quello che nella vita ti piace, quindi cavare da quel cassetto i sogni, no? Scartarli, togliergli quella polvere che c'ha sopra e provare a metterli nel proprio percorso di vita non è una buona idea. Insomma, alla fine uno ci prova con quello che gli piace e almeno, insomma, c'è un po' di gratificazione. In questo, secondo me, è un messaggio trasversale.
Quanto è consolante vedere Gianni Morandi, che ha attraversato tantissime epoche della nostra storia culturale e della nostra storia musicale, naturalmente.
Ma lui è l'emblema di riuscire ad arrivare in maniera semplice e pulita. Quindi, secondo me, io avrei fatto lui Presidente della Repubblica, nel senso che è veramente
appendicite. Leggenda B. Se invece trovi e ritrovi te stesso e o cogli sprazzi di ingegnosità e acume creativo, allora puoi ritagliare la pagina ed incorniciarla. Ma andiamo al Teatro Parioli di Roma. Sono passati molti anni da quei tempi, possiamo dire almeno 10, da quando il Teatro Parioli di Roma era il Maurizio Costanzo Show. Ma non c'è tempo per le chiacchiere. La settimana successiva ci aspettava il Parioli di Roma. Sì, il mitico teatro di Maurizio Costanzo, dove si svolgeva il Maurizio Costanzo Show. Trasmissione culto con cui mi sono acculturato e divertito per anni in tarda serata nel mio letto. Qualche volta in realtà dirottavo col telecomando su Odeon TV per dare un'occhiatina al telequiz di Umberto Smaila. Colpo grosso.
Ma cin, beneficio... ricoprimi di baci.
Ma stiamo parlando di classici della televisione. Scusami, un po' di serietà. Ma sì che te lo ricordi, dai, colpo grosso, quel programma in cui il baffuto Smaila, quello dei gatti di Vicolo Miracoli, faceva domande complicatissime ai concorrenti.
Per 100.000 euro fish.
Ti prego. E dove le ragazze, quando lo rispondevi esattamente, si toglievano il reggiseno. Ah, sì, ecco, visto che l'hai fatto anche tu.
Sì, quello è uno spaccato di vita che vedi, racconto di una mia esperienza, ma penso che in tanti siamo riconosciuti, no?
Vedo
conduttore che ricorda quei momenti.
Beh, io ero un cultore di colpo grosso e ogni tanto dirottavo sul Costanzo Show.
Ecco. Fermi tutti, 16 euro Eclissi editrice per ben 366 pagine.
Igor Nogarotto, volevo uccidere Gianni Morandi.
Ciao a tutti.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, abbiamo con noi Enrico Orzinger che presenta la sua casa editrice, un'esperienza molto rappresentativa del territorio, perché Teseo Editore vuole essere fortemente ancorata al luogo nel quale nasce la nostra città, Roma.
Buongiorno agli ascoltatori, buongiorno alla redazione di Carta vetrata.
Qual è la ragione iniziale? Tu sei architetto, mi pare,
no,
però hai molta attenzione per il disegno della città. Infatti molti libri di architettura, molti luoghi vengono rintracciati attraverso il tuo catalogo e riletti anche attraverso la narrativa.
Sì, questo è uno degli aspetti, il territorio, come giustamente sottolineavi, che hanno caratterizzato un po' il percorso della nostra casa editrice.
Che nasce in che anno?
Nasce nel 96 a Roma, direi per colpa di Pierpaolo Pasolini, volendo un po'...
Redivivo, come resuscitato, come è successo?
Sì, nel senso che eravamo io e un mio caro amico, ricercatore di letteratura, e scrivemmo un saggio a due mani, in due parti, su Pierpaolo Pasolini. Lo proponemmo, come si fa in questi casi, a una serie di case editrici. All'epoca le risposte erano ancora cartacee. Arrivarono una discreta serie di risposte, tutte molto garbate, ma chiaramente di cortese rifiuto, come succede spesso. A questo punto, un po' così, quasi reattivamente, ho pensato, ma quasi quasi provo a
farmelo da solo,
sì,
un po' come
da solo.
Oggi.
Non certo per pubblicare quella cosa, diciamo... No, sì, infatti quella sta ancora nel cassetto.
Ah, poi non l'hai più pubblicata?
No, assolutamente, però era, come dire, la voglia di alzare una flebile voce in quello che può essere considerato, insomma, con un termine abbastanza consueto, l'industria culturale. Quindi aggiungere un piccolo contributo indipendente alla kermesse culturale.
La tua casa editrice, la Teseo Editore, anche service editoriale. Oggi sì. Che scoppiano le società che fanno service editoriale, perché sembra diventata l'ultima moda, come ti trovi la concorrenza che è arrivata copiosa in questo ambiente?
Sì, sicuramente c'è molta concorrenza, e come sempre avviene nel momento in cui poi il mercato ormai è saturo e c'è un momento di flessione, quindi come casa editrice abbiamo ancora delle attività, ma sicuramente non è più centrale come prima il tipo di impegno che veniva richiesto, insomma. Noi abbiamo...
Giovanni Cecchini, che ha firmato per voi Rocca Antica, la storia attraverso i documenti, è il Cecchini urbanista?
No, veramente no, è un cultore di storia locale, come a volte si incontra in questo vagabondaggio a cui siamo destinati, come in qualche modo talent scout culturali. Un cultore di storia locale, tra l'altro scomparso da qualche anno, però di grande valore, che appunto...
Io vi ho scoperto grazie a questo libro, perché la Robbio Tacci, Leonora, è una mia cara amica, è la... Nobildonna della cittadina di Rocca Antica, tra l'altro ha anche uno splendido attico in Piazza di Spagna a Roma, quindi diciamo che è più romana che rocca anticana. Però è curioso che la vostra casa editrice, che sta da tanti anni a Roma, che è anche in centro, possiamo dire, la vostra sede non è periferica, insomma, via Amerigo Vespucci è
a testaccio.
Sì. Non è così nota come meriterebbe, dando un'occhiata al vostro catalogo.
Ti ringrazio, in effetti siamo piccoli, non, diciamo, quindi abbiamo tutte, diciamo, se vogliamo, forse qualche pregio di questa nostra dimensione, ma anche una serie di...
Non fate libri a pagamento?
No, esatto, si vede bene, credo, dal catalogo, in quanto c'è pochissima narrativa, pochissima poesia, ma non perché non sarebbe bello dare ancora più spazio a queste possibilità, ma perché diventa, insomma, le strozzature del mercato non lo consentono, a meno di lavorare su commissione, cosa che noi abbiamo certamente evitato sempre di fare.
Insomma. Questo vi fa merito? Quanti siete in casa editrice?
Ma diciamo siamo tre, poi abbiamo una serie di collaboratori in funzione dei progetti che si portano avanti di volta in volta.
Cosa vogliamo presentare ai nostri ascoltatori?
Ma diciamo, come spesso accade, l'ultima nata è sempre quella a cui si è un po' più legati, no? Senza voler creare poi delle gerarchie di valore. L'ultimo volume è un lavoro di Elisa Salvati, una ricercatrice di storia delle dottrine politiche, che è una ricercatrice che si occupa di genere. Ah, tra l'altro...
Donne senza veline.
Donne senza veline, perfetto. E il titolo, diciamo, un po' ha cercato di sintetizzare tutto, nel senso che il contenuto di questo volume è l'informazione...
168 pagine con 14 illustrazioni, esatto. Euro 18, lo diamo sempre i numeri ai nostri ascoltatori.
Sì, è dedicato all'informazione e le sfide del movimento femminista attraverso le pagine del quotidiano Donna, leggo letteralmente dal sottotitolo. Quotidiano Donna, un'esperienza di informazione...
Quando si è svolta questa
esperienza? Dal 78 all'81, con un paio di numeri anche successivi, così estemporanei, ed è stata, diciamo, un'esperienza di una testata diretta da Emanuela Moroli, un'esperienza che oggi ha un grande valore non solo storico, ma sia dal punto di vista...
Aspettiamo allora a questo punto Elisa Salvati nei nostri studi, perché...
Va bene,
una
giro
bella
l'invito,
occasione.
Sarà sicuramente felice di partecipare.
Da chi siete distribuiti?
Beh, ci distribuiamo, lavoriamo molto in rete, poi abbiamo anche sicuramente diciamo dei distributori che stanno molto attenti a quello che facciamo, ma non abbiamo mai firmato contratti con distributori.
Benissimo, libertà a 360 gradi. Sì. Ringraziamo ancora Enrico Orsinger e ricordiamo a tutti la Teseo Editore di Roma. A presto!
Carta vetrata.
Oggi è una puntata dove anche la nostra città è ritornata a essere protagonista. In realtà il nostro quartiere, noi siamo in Piazza del Gesù, in zona Piazza Venezia, centralissimi, e Piazza della Pigna è veramente qui dietro. Cosa avviene in Piazza della Pigna? Che Vittorio Giacopini, nello specchio di Gagliostro, che sarà in libreria, in tutte le librerie dal 9.
Dal 9, sì.
Ecco, dato benvenuto a Vittorio Giacopini.
Grazie, buongiorno.
Ecco, avviene qualcosa che questi ragazzi riscoprono vicino a Palazzo Porcari, dove Stefano Porcari aveva la sua residenza, e per ragioni a pochi storici amanti della storia della nostra città noti, tentò di rivoluzionare la situazione, un po' come fece Cola di Rienzo durante la cattività avignonese, cercò di fare un colpo di Stato, di sovvertire l'ordine del Papa Re, ma fece una bruttissima fine e addirittura il suo palazzo è stato demolito. Ma che cosa è avvenuto in Piazza della Pigna? I ragazzi di Piazza della Pigna.
Bah, guarda, che cosa è avvenuto è da vedere, nel senso, i ragazzi della Piazza della Pigna. Io a Piazza della Pigna ci sono nato, ma questo non c'entra niente col libro Salvo.
No, c'entra.
C'entra perché io ho deciso di scrivere un libro autobiografico e quindi l'ho scritto ambientandolo nel Settecento e mettendoci dentro dei personaggi che con me non hanno nulla a che fare.
Ma non è vero,
è la storia dell'incontro tra il mago che aveva incantato l'intera Europa e continua a incantarla in qualche modo, perché di maghi siamo pieni, il grande mago Cagliostro, e un cardinale che in quel palazzo cresce e lavora, e quindi nel palazzo dei Porcari, nel palazzo appunto dove era stato tentato il colpo di Stato contro il Papa, ma quello secoli prima, ed è un tentativo in realtà di raccontare l'Italia di oggi o l'Italia attraverso l'Italia di ieri. Questo è
ricordiamo il titolo, nello specchio di Cagliostro, la casa editrice Il Saggiatore. Il prezzo purtroppo non lo sappiamo perché abbiamo
il prezzo saranno 16 euro, che
benissimo,
quasi 600 pagine è un investimento coraggioso da parte della casa editrice.
Ma purtroppo, sai, questi prezzi bassi non è che siamo coraggiosi noi, ma abbiamo avuto l'obbligo di far scendere i prezzi a causa della battaglia che sta facendo Newton Compton.
Questa è un'altra parte.
Io non dico che sia sbagliato, però avere dei libri a 99 centesimi, a 0,90, 0,99, che vuol dire un euro, in concorrenza, in classifica, come avrete visto tutti voi che vi occupate un po' di editoria, crea sicuramente dei problemi un po' a tutta la filiera. Noi diciamo che da 20 euro in su siamo diventati praticamente fuori mercato.
Vabbè, infatti in tutta questa fase, in questa situazione in cui diciamo si impone un atteggiamento minimalista, io da scrittore mi sono trovato a voler scrivere un romanzo che era tutto il contrario di un romanzo minimalista, perché questo specchio di Cagliostro cerca di essere quello che tecnicamente si potrebbe definire un romanzo mondo, cioè raccontare attraverso uno spaccato di storia, una microstoria, anche perché è una vicenda appunto ambientata nel centro di Roma, in una piccola città, perché Roma nel Settecento era una piccola città, però far convergere là dentro tutto un secolo, tutto un passaggio, e fondamentalmente ragionare su una vicenda che ancora non è chiara, perché il secolo dei lumi, l'illuminismo, è rimasto interrotto e ha convissuto in modo così ambiguo e paradossale con la superstizione, le credenze più folli, e perché la Chiesa, cioè nella forma inquisitoriale di questo Cardinal Zelada, il grande avversario di Cagliostro, invece di guardare i segni dei tempi che stavano tutto intorno, la rivoluzione che stava arrivando, un rivolgimento totale, continuava a correre dietro ai fantasmi. E la figura di Zelada, che è storicamente esistito ma che nel libro è completamente inventata naturalmente, è importante perché io lo racconto come un allievo dei gesuiti, come un allievo del Collegio Romano, cosa che storicamente è falsa, e invece cosa che storicamente è vera, lui è la persona che ha scritto il breve, cioè il documento papale, che ha portato nel 1773 alla soppressione dell'ordine dei gesuiti, considerati grandi complottatori.
Da Papa Manganelli, ricordiamolo.
Esatto, e diciamo,
Quindi siamo a quasi 200 anni però dalla ricostituzione, perché poi nel 1000...
Ma perché quello? Perché la grande congiura che stava avvenendo in quel momento qual era? Quella dei gesuiti, quella della rivoluzione francese, quella ordita in segreto da Cagliostro. Ecco, questo tentativo di muoversi tra appunto sospetti, paranoie e cose, diciamo, effettivamente pericoli di politici anche effettivamente
che poi maturanti. La rete dei gesuiti era potentissima, perché praticamente tutti gli istruttori, i professori che insegnavano a casa delle più importanti case regnanti d'Europa erano tutti gesuiti, anche dove le case regnanti non erano cattoliche ma erano protestanti.
Tant'è vero che i gesuiti, quando vengono disciolti, resistono soltanto in Russia, per dire, dove li tengono proprio per far quello. Ma io, ecco, appunto, volevo raccontare questa storia anche perché questo è il motivo per cui un libro del Settecento è un libro che ha anche un aspetto, come posso dire, postmoderno, cioè è basato sulla riflessione, sulla classica riflessione su paranoia e complotto, però attualizzato a una, cioè legato a una attualità storica del tutto diversa.
Sei stato a San Leo, dove poi ha finito la sua vita Cagliostro?
Sono stato anche a San Leo, sì, ma c'ero stato anche da ragazzino.
L'ha incontrato la sua Cagliostro. Presenza, l'hai sentita?
È da vedere questo, diciamo, non si può raccontare, però è un fantasma, come tutti i fantasmi c'è e non c'è.
Più di Giordano Bruno oppure in qualche modo si assomigliano?
No, non si assomigliano, perché Cagliostro, come dire, è un truffatore, un incantatore, è un raccontatore di folle, è qualcosa che esiste più nella mente degli altri che non in se stesso. Nel libro cerco di raccontare la vera storia di Cagliostro, che naturalmente gli esperti di Cagliostro non apprezzeranno, perché l'identificazione tra il truffatore siciliano Giuseppe Balsamo e Cagliostro è una cosa che viene messa in dubbio da molti, ma per me Cagliostro è una figura eterna degli italiani, è l'arcitaliano. L'idea dell'arci italiano, insomma, di questa cosa di cui hanno bisogno gli italiani, qualcuno che li prenda per il naso, qualcuno che li incanti, insomma, potremmo anche tracciare una linea molto rozza che va da Cagliostro passando per Mussolini e Malaparte, però arriva fino a Casaleggio, per dire.
Zelada diffidava davvero, stesse allerta, si riferiva ai francesi espatriati, ai fuggiaschi, ai sedicenti esuli e ai reietti. Doveva aver ragione, pensava Zelada, erano troppi infatti, e tutti di botto. A Roma ormai non c'era santo giorno o settimana che a Ponte Milvio o altrove non si presentasse qualche francese in fuga in cerca di rifugio, chiedendo asilo. Molti erano timorati, prelati, principi, nobili, cacciati dai ribelli, perseguitati. Altri potevano essere agenti del nemico, spie, infiltrati. Salomon era insistente, tragico, ossessivo. Grazie ancora a Vittorio Giacopini. Ricordiamo Nello specchio di Cagliostro, Un sogno a Roma, un romanzo del saggiatore. Sono ben 600 pagine per 16 euro.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, e con noi Romana Petri, una delle più belle scrittrici romane, possiamo dire anche delle più brave, vicino via Britannia, se non ricordo male, alla sua splendida abitazione, ma non vogliamo dare troppi dati perché sennò avremo le serenate tutte le sere sotto casa sua. Possiamo dire che è anche una scrittrice che ha chiamato scrittori a scrivere libri per lei. Ricordiamo il grande Mari, che ha dedicato uno dei suoi capolavori, Le rondini sul filo, se non ricordo male.
Le rondini sul filo,
dedicato proprio a te, insomma, un gesto d'amore totale. Poi avete anche delle cose in comune ancora, no?
Noi ci siamo lasciati da tanti anni, eh?
Sì, lo so.
No, ma Gaffi ama particolarmente queste entrate romantiche sul dettaglio, sull'aneddoto.
Io mi sono anche risposata.
Ma era Antonio De Benedetti che mi ha insegnato a essere così. È un po' cattiveria, che dici, Fabrizio?
Si chiama magistero.
Carta vetrata, del
resto. No, ma poi possiamo dire che il nuovo marito è un uomo splendido, intelligente, anche nel nostro ambiente stimatissimo. Ha una casa editrice a Lisbona. Come si chiama la casa editrice?
Caval do Ferro.
Esattamente come la stessa che avete fondato qui in Italia, che ha dato alla cultura lusofona, quindi alla lingua portoghese, ma in generale anche a tutti gli scrittori che vengono dal Brasile, dal Capo Verde, dall'Angola, tante esperienze interessantissime e veramente inedite, perché in Italia non era arrivata ancora la grande letteratura, tranne i grandissimi che, vabbè, tutti conosciamo, però ci sono i nuovi e voi li avete
tanto, e c'è tanto, tanto. Sì.
Qual è il paese che ti interessa di più? Naturalmente il Portogallo, questo è ovvio. Ma degli altri paesi, il Brasile non è tra i tuoi favoriti, vero?
Come no, altro che. Sì, sì, il Brasile, diciamo che la mia speranza è quella proprio di trasferirmi e di vivere lì, eliminando totalmente l'inverno.
Beh, mica male.
Ecco, quindi il Brasile mi interessa molto, anche culturalmente. Abbiamo pubblicato molti scrittori brasiliani e tra l'altro una delle mie più grandi passioni novecentesche è João Guimarães Rosa, del grande Sertão, quindi... e poi tanti altri scrittori brasiliani che mi piacciono moltissimo, una serie lunga, quindi ne abbiamo pubblicati anche noi un po', João Ubaldo Ribeiro, abbiamo fatto Lussuria, abbiamo fatto Sergente Getúlio, insomma no, il Brasile mi interessa molto.
Ma Romana, io vorrei che insomma parlassimo anche di te, del tuo libro, tu sei finalista al premio Strega quest'anno, quindi...
Candidata.
Dozzina. Beh,
sì.
Sei in una dozzina abbastanza strana quest'anno, mi sembra, no? Molto, molto diversi i libri, no? Questo è un bene, naturalmente, sei con Walter City, sei con... il nostro carissimo Busi, insomma, che ti sembra di questa ultima tornata?
Ma devo dire, io sono una persona che vive molto appartata. Questa è stata una mia caratteristica da sempre, perché appunto lavorando per anni in una casa editrice, scrivendo molti libri, traducendone tanti, facendo articoli per i giornali, io fondamentalmente sto in questa casa dove Gaffi ha detto, dietro a un computer, e faccio il mio lavoro. Diciamo che è un'esperienza sicuramente divertente, l'ho già fatta nel 98, sono entrata in cinquina con Alle Case Venie, che poi è stato i primordi di Tutta la Vita, che è stata la continuazione, e con Tutta la Vita sono passata alla Longanesi, e la Longanesi quest'anno con I Padri degli Altri mi ha chiesto di partecipare, di candidarmi. È sembrata una buona occasione, voglio dire, in tempi di crisi.
Ma possiamo dire che essere figli dello stesso padre, che insomma è anche un po' complementare a quello che avviene in questo ultimo libro, rappresenta l'impegno di una scrittrice che vuole parlare anche al maschile?
Ma questa è una mia prerogativa, perché l'ho già fatto in Dagoberto Babilonio e nei Padri degli Altri. Io sono una di quelle forse poche donne che non ha nessun tipo di risentimento nei confronti degli uomini, anzi mi sono molto simpatici.
Ma grazie.
Non ho mai avuto neanche un leggero minimo periodo della mia vita in cui sono stata anti uomo, forse perché ho avuto un padre talmente simpatico e talmente intelligente che mi ha insegnato ad essere indipendente in altro modo.
Cristiano Draghi da Rovigo è un tuo fan che dalla lontana Rovigo ha letto tutti i tuoi libri e vuole intervenire su questo libro.
Calma, buongiorno.
Non ti emozionare, l'ho capito che è un debole per Romana, eh?
No, aspetta, io non ho detto tutti i suoi libri, ho detto questo. Allora, intanto mettiamo i puntini sulle i.
Va bene, nascondiamo il coniglietto.
Andiamo, se no poi dopo mi fa qualche domanda e faccio una figuraccia.
Glielo prometto, dottor Draghi, nessuna domanda.
Stiamo entrando in un'atmosfera da esame.
Sì, no, capito, mi terrorizza.
Figli dello stesso padre.
Tranquilli, sereni.
No, perché qui Alberto mi ha provocato con questo libro, perché noi siamo sei fratelli di tre madri diverse, quindi abbiamo moltiplicato per tre la storia che racconti. Quindi noi siamo tre della prima madre, due della seconda, una della terza, oscillanti fra i 35 anni e i 60.
Ma tutti figli dello stesso padre?
Tutti figli dello stesso padre.
E diciamolo, chi è tuo padre? Perché insomma è un personaggio incredibile.
Mio padre è Gianfranco Draghi, che è stato psicanalista e scrittore.
Certo.
Insomma, è ancora vivente ed è un personaggio assolutamente poliedrico. Ha fatto, come mi pare di capire, anche tuo padre, cantante, attore, quindi non una persona che fa una cosa, no?
Ho capito. Mio padre i figli l'ha fatti tutti con la stessa donna.
Sì, va bene, ma i lavori sì. No.
A proposito di poliedricità.
Certo.
Poliedricità creativa, dico.
Chiaro, sì, ha fatto l'attore, il cantante, il pugile.
Ecco, questi qui che non riescono a occupare un territorio solo, te li occupano tutti, quindi a te che ti rimane? Niente.
No, sono stata molto fortunata. Guarda, io ho avuto un rapporto privilegiato con la mia famiglia. È stato il mio periodo, diciamo, quello che mi ha fortificata. Quando ho attraversato momenti difficili nella vita, mi sono sempre rifugiata laggiù, dove c'erano i miei genitori.
Fantastico. Senti, ma scusa, ma in tutto questo romanzo, sono andato poi a leggere la tua biografia su Wikipedia, ma tu sei Edda? Cioè il personaggio della madre di Germano, cioè del figlio.
Allora, io penso una cosa, che tutta la vita che entra all'interno di un romanzo, la vita di uno scrittore che entra all'interno del romanzo, se ne esce pulita pulita nel momento in cui il romanzo finisce. Cioè il romanzo, nel momento in cui è finito, espelle quel tanto o poco di vita che è entrato dentro.
E non fate più domande imbarazzanti.
Comunque, detto ciò, non lo so se Edda mi somiglia molto.
Beh, editore di...
sì, ma questo non vuol dire molto.
Portoghese.
Ma sì, ma questi sono dettagli, è come quando si dice che dopo il nome...
la linea, Cristiano.
Come quando si dice che dopo nome, cognome, data di nascita e luogo di nascita, tutto il resto è letteratura. Io in questo romanzo ho anche sfasato le date, perché non c'ho più di 80 anni, però insomma...
Beh, no.
Pizzichi no, della propria esistenza, cioè in fondo gli scrittori scrivono di quello che conoscono o di quello che non conoscono per niente, e quindi queste cose un po' si mescolano. In realtà io quello che ho voluto fare, proprio l'intenzione che c'era all'interno di questo romanzo, era di scrivere un romanzo sul dionisiaco e l'Apollineo e su come questi due elementi, che apparentemente si combattono, debbono invece poi congiungersi. Ed è una scelta che questi figli hanno fatto proprio per essere il più diversi possibili da questo padre catastrofico, che Apollineo e dionisiaco lo era tutti e due, ma in modo talmente esagerato, con una ibris talmente profonda che li ha un po', a tutti e due ha un po' seccato la psiche. E quindi qual è il danno che subiscono questi ragazzi? Che diventano ciò che vogliono diventare, non quel nicciano diventa quel che sei. Ci arriveranno dopo 40 anni ad essere
Fabrizio
veramente
Patriarca.
Quel che sono.
Beh, questo è un argomento meraviglioso per me. Io, per esempio, sono un grande estimatore di Philip Roth, e non con queste dimensioni, però nei suoi libri anche c'è sempre questo tema. Il bello è che il riferimento lì è a un padre assicuratore o a un padre podologo, però c'è sempre comunque questa forza che promana dalla figura paterna e che con cui devi fare i conti anche a 40-50 anni di distanza. Un libro su tutti, Patrimonio, libro degli anni 90.
E poi non ci dimentichiamo che i due protagonisti, due ragazzi, uno si chiama Germano, che vuol dire fratello, e l'altro si chiama Emilio, che vuol dire rivale. E non sono casuali questi
infatti,
nomi.
Infatti, Cristiano, tu ti sei perso l'espressione che ha fatto Romana quando hai insinuato di questo autobiografismo latente che pervade il romanzo.
Ci sono delle analogie, ma invece, siccome vi si è parlato di psiche e si è lanciata poi questa descrizione bellissima del retroscena, diciamo così, letterario del romanzo, ma invece quanta psicanalisi c'è qua dentro?
C'è tanta psichiatria, perché io ne leggo tanta.
Ecco.
E quindi è, diciamo che è una delle mie letture favorite da 20 anni, insieme alla filosofia. Sono le mie letture, quelle che poi mi faccio la sera a letto quando decido che leggo quello che mi pare.
Cosa ti leggi? DSM IV, il manuale di diagnosi? No,
ma io, guarda, fondamentalmente, diciamo, la mia grande passione italiana è Eugenio Bornia, di cui ho letto l'opera Omnia. Perché è l'unico vero psichiatra fenomenologico, ed è l'unico che quando scrive di psichiatria parla anche di arte, di letteratura, di musica,
però
di filosofia.
Psichiatria non vuol dire psicanalisi, mentre tu li mandi dall'analista.
Sì, in questo caso analisi, sì, no? Beh, vabbè, sì, Emilio se ne va in analisi, anche perché non mi sembrava ci fossero i presupposti per andare da uno psichiatra. Forse ce l'avrebbe avuti più Germano, ma Germano, sì, essendo il dionisiaco della situazione, fa il tuffo dentro la propria interiorità, getta quello sguardo verso il baratro che poi o ti perde o ti salva. Nel suo caso lo salva.
Ma torniamo a Dagoberto Babilonio, un destino, perché è un libro che in qualche modo ha cambiato un po' la storia di Romana Petri, scrittrice.
Ma insomma, fino a qualche anno fa l'ho considerato il libro della mia vita. Adesso il libro della mia vita lo considero quello che pubblicherò tra, chi lo sa, fra un paio d'anni.
Sì,
comunque
certo,
l'ho
certo.
Finito ed è.
Però quando l'hai scritto aveva un po' questa funzione.
Beh, sì, è
questa
stato...
è veramente una frase da romanziere, Romana. Qual è il libro della tua vita? Il prossimo.
No, però è una cosa strana, perché potrei dire questo ultimo, no? Invece io ne ho finito un altro che si chiamerà Le Serenate di Ciclone. e che è tutta la vita di mio padre, dal giorno in cui nasce al giorno in cui muore, quindi dal 21 gennaio del 22 fino al 26 gennaio dell'85. Ed è un romanzo che l'ho scritto in un anno, ma ha rischiato di far diventare matta, nel senso che alla fine ero proprio quasi sfinita.
Non ho difficoltà a crederlo.
Ecco, e quindi...
Dagoberto, dai, due battute su Dagoberto.
Dagoberto sono c'est moi, nel senso che comunque è stato il mio romanzo completamente inventato dalla prima all'ultima parola, dalla prima all'ultima situazione, ma sicuramente il più oscenamente autobiografico che abbia mai scritto.
Questo farà felice Cristiano, giusto?
Sì, sì, ma poi sto pensando, però sono scioccato dal fatto che abbia scritto un libro sulla vita di suo padre, ma è un romanzo?
È un romanzo, romanzissimo. Con molte cose vere e molte cose anche di fantasia.
Madonna mia, come hai fatto? Cioè, deve essere stato altro che psicanalisi.
Ci ho messo 25 anni per cominciare a scrivere quel libro, da quando era morto mio padre.
Mi sembri Sozza che diceva quanto ci vuole a fare un divano. Ma niente, perché facevo un disegnino di un divano così ci metteva 30 secondi, no?
Poi a farlo.
No, dice, ma ci metti così poco? No, veramente ci ho messo 50 anni.
Ecco, appunto.
E questo è.
Ma mio padre è morto 25 anni fa, lasciandomi basita, proprio anche perché è stata una delle.
Non t'ha avvertito.
Morti improvvise, no?
E ma quindi, le migliori dicono, ma insomma.
Per loro, certo, e sicuramente. Però, insomma, è stato uno shock per tutta la mia famiglia. È stato il grande vuoto per me, per mia madre, per mio fratello, insomma. È stata dura. Poi dopo 10 anni dalla morte di mio padre ho avuto mio figlio. Insomma, mio padre le cose importanti della mia vita non le ha viste. Non mi ha visto laureare, non mi ha visto scrivere il primo romanzo, non mi ha visto diventare madre. Praticamente non ha visto niente.
E poi dici che autobiografia non c'è. Qui
no, in questo
di,
sì. E qui sì.
Questo,
nel prossimo
questo
sì.
Qui, anche il figlio dello stesso padre, questo tema è toccatissimo.
Sì, però quel padre non è mio padre, perché io mio padre l'ho adorato. Cioè, il mio padre non mi ha creato dei problemi, mi ha salvato.
Sei in una strana situazione, Romana. Mi hai fatto venire in mente un episodio che riguarda la vita di Antonio Delfini. A un certo punto, prima dei 40 anni, a Delfini, per una serie di questioni legali legate a... non mi ricordo se un'eredità o qualcos'altro, insomma, fu costretto a riesumare la salma del padre.
Sì, l'ho
sentita. Il padre era morto quando Delfini era molto giovane e lui vide suo padre nella barra suo coetaneo.
No,
questa è una cosa che ha una forza letteraria, secondo me, incredibile.
Sì.
È quello che sta dietro, secondo me, queste ricerche come la tua, insomma, cioè trasformare in romanzo la vita di chi non si è conosciuto o che non ha fatto in tempo a vederci sviluppare la nostra
certo.
prospettiva, il nostro futuro, è un po' come ritrovarselo coetaneo.
In un certo senso, anche perché poi se io ho scritto lo devo proprio a lui, perché lui era un uomo di grande cultura, sebbene fosse un cantante lirico, all'epoca i cantanti lirici avevano la stessa cultura dei calciatori e mio padre invece parlava correntemente in latino, era un grande lettore di filosofia, di letteratura, e lui quando la sera mi metteva a letto per addormentarmi mi raccontava, mi leggeva, mi raccontava, mi commentava e mi recitava l'Ilia dell'Odissea, e per me, io ho cominciato l'insonnia a quell'età, perché quando poi lui spegneva la luce e diceva buonanotte, io spalancavo gli occhi nel buio e cominciavo a sognare tutte queste cose, per non parlare del fatto che un pezzo dell'Odissea me l'ha raccontato all'alba nuotando a Santa Marinella, io aggrappata sulle sue spalle e noi alle 4 del mattino dentro l'acqua. Insomma, sono cose che uno non si dimentica. Non potevo non fare un omaggio a questo grande padre.
Cristiano,
siamo tutti senza parole, forcia ragazzi.
No,
ci ha atterrato la dottoressa Petri.
Soprattutto prendendo dentro questo libro qua i dialoghi fra Germano e sua
sì.
madre Edda e i dialoghi fra Germano e suo fratello
sì.
Vorrei dire questo, ma tu veramente pensi che bisogna dirsi tutto con tanta crudezza? Sai cosa mi sembra? Non so se qualcuno di voi sta guardando in treatment alla televisione, c'è questo tipo di psicanalisi che io non condivido molto.
Beh, da 4 soldi proprio.
No, in cui ci si dice tutto, ma tutto diventa crudeltà.
Ma veramente questi mi sa che non si sono detti nulla per 40 anni. Si cominciano a dire le cose 40 anni dopo 4 anni dalla morte del padre.
Gli affetti, perché vedi, quello c'è di buono fra me e i miei 5 fratelli sì. è che ci vogliamo tutti bene.
Eh beh, questo è buono.
Eh sì, e quindi
merito anche di tuo padre, che però facendo lo psicologo, insomma, qualche cosa, no? No,
dottor Draghi, lei parla da una posizione privilegiata perché è il figlio prediletto.
No, anche
perché sei il figlio prediletto, attenzione.
Alberto conosce il retroscena.
Il figlio prediletto è sempre il primogenito, ragazzi.
Non mi pare proprio. Vabbè.
Vabbè, qui entriamo
sei un cadetto,
che ne pensa Romana Petri? Che
no,
il figlio
voglio
prediletto?
Dire che io volontariamente.
Il figlio prediletto?
Noi abbiamo qui Igor Nogarotto che i fratelli li ha strangolati nella culla, a quanto pare. Scusate.
Vai, Romana.
No, dicevo che qui volontariamente. La vita che vediamo di questi due ragazzi è quella che hanno avuto da ragazzini e poi si passa direttamente ai 40 e 49 anni, quindi c'è il laconismo dell'adolescenza di uno e l'infanzia dell'altro e poi il laconismo ricordato durante i funerali del padre e una brachilogia piuttosto evidente quando si ritrovano, però come se queste parole fossero state care, nel senso che proprio come se uno avesse dovuto comprarle e non avevano soldi abbastanza per tirarne fuori a sufficienza. Alla fine del romanzo, il momento, diciamo così, finale, catartico, viene proprio dalle parole. Alla fine vengono dette le parole giuste, le parole, diciamo così, che vengono dalle trippe, le parole che vengono dai precordi, le parole che vengono dalle circolazioni straordinarie del sangue. Ecco, insomma, credo di aver scritto un libro sul sangue.
Ricordiamo, Cristiano, prima di farti concludere, perché poi siamo in fase di saluti per le nostre radio contubernali, volevo dire che proprio dedicato a un padre che è scomparso molto anziano, invece, di Andrea Kerbaker, noi avremo venerdì a Roma Pablo Echaurren, che anche lui ha avuto un grande padre, ricordiamolo, Sebastián Matta, il grande pittore cileno, che è vissuto poi a Roma e appunto ha avuto questo figlio che ha voluto cambiare cognome in Echaurren. E Antonio Gnoli, critico di Repubblica, a presentare un libro, devo dire, per me pazzesco, Lo scaffale infinito, che un po' fa il verso alla Biblioteca infinita di Borges, Storie di uomini pazzi per i libri, di appunto Andrea Kerbaker, che è passato a Ponte alle Grazie, come anche Emanuele Trevi, come molti scrittori. Devo dire, la campagna acquisti di Ponte alle Grazie
è
eccezionale,
sì,
eccezionale. Sta migliorando tantissimo, una casa editrice che forse voleva fare il verso alla tua, quella dove adesso stai collaborando, se possiamo dirlo.
Tra l'altro, Trevi, scusatemi, secondo Allo Strega l'anno scorso, dietro un libro che parla di fratelli inseparabili di Alessandro Luperno.
È vero.
Parliamo, Cristiano, la tua conclusione e poi Romana Petri per i saluti.
Beh, la mia conclusione è che questo è un libro che ti insegna qualcosa e questo non è indifferente, e secondo me una delle cose che insegna è che quello che bisogna dirsi forse non è proprio tutto, ma bisogna dirsi i sentimenti, e questo è molto importante. Poi c'è tanto altro, insomma, ma questo solo lo lascio ai lettori.
Comunque mi sono divertita molto a scrivere dalla parte dei maschi. È stato divertente entrare nella mente dell'uomo, è stato come farsi un viaggetto da una sponda all'altra di un fiume. Poi
credo
voltarsi.
Non così divertente come uscirne quando hai finito il libro.
Ma insomma, io non esco quasi mai dalla testa degli uomini, vivo un po' nell'una e un po' dell'altra, perché te l'ho detto, mi sono molto simpatici.
Salutiamo Radioattività a Trieste, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Città Futura a Bari, Delta Radio Rovigo e Ferrara, Nova Radio Firenze e Mugello, Radio Centro 95 Soft FM a Torino e provincia, Radio Budrio a Faenza, Imola e Forlì. La salutiamo soprattutto per Igor Nogarotto, che ci ha ospitato, ci siamo ospitati nella sua avventura verso Gianni Morandi, e Radio Galileo, Radio Clodia e Radio Città Futura.it e Clubradio.it, che vanno in streaming in tutta Italia. Romana, chiedo scusa.
Bellissimo, Germana, come protagonista.
Come protagonista del
romanzo. Lapsus stilettata.
Bello.
Che ne dici? Ci vediamo la domenica, quando è che ci sarà la finale dello Strega?
La cinquina c'è il 12 giugno, la finale è il 4 luglio.
Io sono sicuro che il 4 luglio ci sarai.
Ma diceva Leopardi, che era uno degli uomini più malinconici del mondo, la speranza è una passione.
No, se non sei in cinquina facciamo un papocchio.
Bene, ok.
Ciao.
Arrivederci a tutti.